him.
Ci torniamo al libro di Osea e questa sera, se Dio vuole, dobbiamo anche concludere la lettura del nostro libro, per cui giovedì prossimo avvieremo un altro cammino. Siamo arrivati al capitolo 13, versetto 11, dobbiamo riprendere da lì e arrivare in fondo. Siamo alle prese con la terza parte del libro, i capitoli 12, 13 e 14, la seconda parte, quella centrale, dedicata alla storia dell'alleanza, quello che è successo nella storia dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo, che Osea ormai contempla come una rivelazione del dramma che segna il fallimento della relazione, e d'altra parte è un fallimento che è ricomposto all'interno di un disegno più ampio, più largo, più capiente, che ci rivela la smisurata fecondità dell'amore gratuito di Dio. Tutto si radica, come sappiamo, nell'esperienza personale del nostro profeta, quella che è stata la sua avventura matrimoniale, familiare, così come leggevamo fin dalla prima parte del nostro libro, nei primi tre capitoli. Adesso, terza parte, sono gli ultimi tre capitoli, leggevamo già una settimana fa, io tenderei a dare un titolo, anche se in maniera piuttosto approssimativa, in questa terza parte, in questa maniera: la storia contemporanea come rivelazione. Qui Osea direttamente affronta la situazione definisce la vicenda contemporanea del suo popolo, che poi è la vicenda che oramai sta precipitando verso il grande disastro, perché sono gli ultimi decenni della storia del Regno di Israele, che ormai è esposto alla pressione travolgente dell'impero assiro, che si espande nell'anno 732, una prima deportazione, poi il 721, lo sappiamo bene, la data che segna la caduta di Samaria, la scomparsa del Regno di Israele. È la situazione contemporanea per Osea, tra l'altro l'ultimo re che siede sul trono di quel regno che è appena appena un rimasuglio di quello che era stato nei secoli precedenti, il prosperoso regno settentrionale. L'ultimo re si chiama Osea, come lui. Ebbene, vedete, le diverse articolazioni della terza parte del nostro libro sono da ricapitolare all'interno di quella modalità interpretazione del rapporto tra il Signore e il suo popolo, che è ricorrente nella predizione dei profeti e che si chiama disputa, rido, che ne parlavo già altre volte, la lite, il Signore mi lite con il suo popolo, è quello che sta avvenendo. Ma è un modo per ricapitolare tutto un percorso compiuto, ma è un modo per interpretare la situazione presente nel suo dramma, che è un dramma così ormai insormontabile. È il Signore che ha ingaggiato una disputa aspra, intransigente nella relazione con il suo popolo, poi è come se tutto il resto, che poi consiste nello sviluppo degli eventi secondo quel quadro, obbediente a quel quadro storico, politico, militare, che è così tragico come sappiamo, diventasse in qualche maniera un riferimento marginale. Quel che emerge sempre rigorosamente in primo piano è questo rapporto tra il Signore e il suo popolo, che nell'urgenza del momento attuale assume un rilievo massimamente drammatico. Il Signore è in disputa, ma la disputa, così come si esprime con il linguaggio del rimprovero, suscita anche il linguaggio della confidenza, perché proprio il Signore che avanza per contestare il suo popolo è il Signore che comunque si fa presente, il Signore che si impone come protagonista, il Signore che rivendica quello che è suo. E in questo drammatico sviluppo della vicenda, che sta ormai scivolando verso l'abisso della catastrofe, la presenza del Signore si fa sempre più urgente, sempre più pressante, sempre più determinante. È ancora una volta Lui che si assume in qualità di protagonista il carico di tutto il dramma che si sta esprimendo attraverso gli eventi della storia contemporanea. Noi abbiamo dato uno sguardo una settimana fa al capitolo 12, a partire dai primi due versetti, che in maniera sommaria inquadrano la situazione contemporanea, e poi lo svolgimento della requisitoria di contestazione. Ci siamo ancora dentro, per così dire, dal versetto 3 del capitolo 12 fino al versetto 1 del capitolo 14. Da prima ricordate quegli quei richiami dedicati alla vicenda di Giacobbe, l'antico patriarca, ma in rapporto a una contestazione che investe il dramma, la miseria, il fallimento della situazione contemporanea, ma sempre all'interno di una prospettiva che recupera tutto, che rincalza tutto in vista di una conversione che fu già l'itinerario antico affrontato dal patriarca che fu capostipite di tutte le tribù, Giacobbe, che è allo stesso tempo Israele. Poi nel capitolo 13 leggevamo fino al versetto 11 una serie di richiami circa la vicenda della istituzione monarchica, che è un dono di Dio, ma che è un dono che è stato inquinato per come l'esercizio del potere si è trasformato in un fenomeno di continua, capillare, distruttiva corruzione. E d'altra parte è proprio qui alla fine della sezione, nel versetto 11 del capitolo 13 che leggevamo la settimana fa, quando ormai viene realizzata la fine dell'istituzione monarchica, è finita. Osea ha colto in maniera così lucida nel contesto della contestazione che il Signore muove nei confronti di Israele, lo svuotamento dall'interno di quell'impianto, di quell'apparato, di quella struttura di governo è determinata da un intreccio indistricabile di atteggiamenti, di comportamenti, di scelte, di fenomeni che diventano sistematici, fenomeni di corruzione. E la fine dell'istituzione monarchica ormai è inevitabile, ci siamo, e d'altra parte è proprio il Signore che avanza. Ti ho dato un re nella mia ira, diceva il versetto 11, e con sdegno te lo riprendo. Viene lui, avanza lui, avanza lui, avanza lui. Non c'è un re che sta lì, non c'è più Osea, tra l'altro il nome del nostro profeta, che è lo stesso nome dell'ultimo re di Israele, ha a che fare con il verbo Ashak, che vuol dire salvare, salvare, Osea. Non c'è più un Moshia, non c'è più un salvatore. Ebbene, io avanzo, dice il Signore, sono io che lo riprendo. E di fatto adesso noi proseguiamo leggendo ancora una terza sezione all'interno di questa requisitoria dedicata alla contestazione del popolo nella sua situazione attuale, che ormai è giunta al limite estremo del fallimento. Dal versetto 12 del capitolo 13 arriviamo al versetto 1 del capitolo 14, e qui vedete il nostro profeta Osea coglie nella vicenda contemporanea del suo popolo la conseguenza di un fenomeno che lui descrive come una nascita mancata, una nascita mancata, quello che poteva essere non è stato, una nascita mancata. E adesso siamo arrivati a registrare il fatto nella sua evidenza macroscopica, laddove tutte le occasioni di nascita, di affermazione positiva nel corso di una storia, vedete che ha avuto un lungo sviluppo con tante riprese, con tanti rilanci, dove nascere da un'occasione all'altra ha poi significato l'invito a intraprendere un reale cammino di conversione, di ritorno, di recupero, di riconciliazione, e dunque queste insistenti occasioni di rispondere positivamente nella storia della Chiesa, questo ci riguarda la nostra Chiesa italiana fino a vicende recentissime, occasioni positive predisposte per nascere, ed ecco la sterilità di una storia che oramai è segnata da un inevitabile esaurimento. E in questo contesto cosa succede? Vediamo, lui usa due immagini, un'immagine tratta dal mondo umano e dal mondo vegetale, sono due immagini che servono comunque a illustrare la medesima situazione, cioè non germoglia, non spunta, non nasce, non c'è germinazione, non c'è fecondità. Leggo qualche versetto e poi ci fermiamo ancora qualche momento. L'iniquità di Efraim è chiusa in luogo sicuro, il suo peccato è ben custodito. Ritorneremo su questo versetto. Dolori di partoriente lo sorprenderanno, ma egli è figlio privo di senno, poiché non si presenta al suo tempo ad uscire dal seno materno, non nasce, non nasce. Ci sono i dolori, ma colui che dovrebbe nascere non esce dal seno materno. E prosegue: li strapperò di mano agli inferi, li riscatterò dalla morte. Dov'è, o morte, la tua peste? Qui invece un punto interrogativo, invece un punto esclamativo, così anche nel rigo seguente: dov'è, o inferi? Ecco, morte, la tua peste, ecco, inferi, il vostro sterminio. la compassione è nascosta ai miei occhi. E di seguito adesso Efraim prosperi pure in mezzo ai fratelli. Verrà il vento d'Oriente, qui è un'immagine tratta dal mondo vegetale, vi dicevo, che sta in esatto parallelo con quella tratta dal mondo umano, dove si nasce dal grembo di donna. Qui è la vegetazione che non nasce. Si alzerà dal deserto il soffio del Signore e farà inaridire le sue sorgenti, farà seccare le sue fonti, distruggerà il tesoro di tutti i vasi preziosi. E ancora il versetto 1 del capitolo 14, Samaria espierà perché si è ribellata al suo Dio, periranno di spada, saranno sfracellati bambini e donne insinte sventrate, un'immagine ferocissima questa. Questa violenza spietata, dove vedete l'immagine che qui viene rievocata, che riguarda tra l'altro i dati di una storia contemporanea che è da registrare nella sua oggettiva concretezza. Questa immagine non allude semplicemente al fatto che c'è stato uno sterminio, un massacro in seguito a una sconfitta militare, ma qui Osea vuole registrare il dramma di quella sconfitta della vita che sta proprio all'origine. Nel grembo delle madri sono sfracellati i bambini, nel grembo, proprio nella matrice, è resa sterile la vocazione alla vita. Tutto questo, vedete, per illustrare una vicenda che nel momento storico del nostro Osea è giunta alla sua evidenza macroscopica, ma che ha un retroterra che si è man mano sviluppato nel corso delle generazioni. Per il popolo mancare all'appuntamento con la chiamata, la conversione che è chiamata a nascere e a rinascere costantemente, significa rifiutare la vita, significa scegliere la morte. Questo è il dramma in atto, in corso, una nascita che per quanto attesa, desiderata, auspicata, non è avvenuta. E quindi non è semplicemente un caso, non è semplicemente una disgrazia. Qui c'è di mezzo, afferma Osea, là dove è stata rifiutata la vita, c'è di mezzo una scelta positiva della morte. E allora il travaglio materno, per quanto doloroso e complesso e prolungato nel tempo sia, diventa inutile. E inutile è tutta una storia nel corso della quale il popolo ha perso le occasioni di cogliere le proprie responsabilità. È venuto meno, si è tirato indietro e progressivamente, vedete, confermato rispetto alla vocazione a nascere per la vita una scelta di morte, fino alla situazione contemporanea che in modo gravioso salì a dimostrare tutto questo. E vedete che questo peccato, dice Osea, viene dall'inizio. Il versetto 12, il primo versetto che leggiamo questa sera, dice: l'iniquità di Efraim è chiusa in un luogo sicuro, il suo peccato è ben custodito. Dunque questo peccato è archiviato all'atto stesso della nascita. Vedete che qui noi siamo dentro a una vicenda nella quale affiora la vita, affiora in obbedienza alla morte, già archiviata all'interno di un programma che è dominato da una scelta di morte. Se gli uomini fanno resistenza alla vita, se gli uomini non vogliono più nascere, fenomeno abbastanza vicino alla nostra generazione. Siccome io non voglio più nascere, cosa farà Dio? Cosa farà Dio? Vedete, questa è la vicenda con cui Osea si confronta, dove c'è di mezzo gli assiri, c'è di mezzo i massari, c'è di mezzo la dispersione, c'è di mezzo la deportazione, c'è di mezzo tutto quello, ma il nucleo di tutto il dramma sta qui, nella relazione tra il Signore e il suo popolo, adesso. E allora, vedete, qui Osea, nei versetti che vi leggevo, sta affermando che solo Dio può affrontare la morte, quella morte che è stata scelta da noi, il nostro popolo, la nostra generazione, nel momento in cui noi abbiamo rifiutato di nascere e abbiamo rifiutato la responsabilità della vita, la responsabilità della vita che vedete ci orientava verso una progressiva, sempre più tenera, più appassionata disponibilità alla relazione con il Dio vivente. E questo ripiegamento è diventato invece un atto di resistenza, di rifiuto, di aberrante scelta di morte, anche se lì per lì appariva come la scelta più disinvolta, più pratica, forse anche più gratificante. E allora solo Dio può affrontare la morte. Questa morte, la nostra morte, la morte del nostro popolo, la morte della nostra generazione. E vedete che qui Osea sta dicendo che nel deserto del mondo, ricordate che leggiamo il versetto 15, Efraim prosperi pure in mezzo ai fratelli, verrà il vento d'Oriente, Efraim tra l'altro, qui il nome della tribù non è neanche menzionato, Efraim poi è il nome che in sé porta proprio risonanza del verbo parao, parà, che in ebraico indica germogliare, fruttificare, Efraim, prosperi pure, ecco la prosperità di Efraim, ma verrà il vento d'Oriente, si alzerà dal deserto il soffio del Signore, è quel che leggevamo. Dunque, nel deserto del mondo, dove la storia del nostro popolo, che poi la storia umana si sta manifestando oramai come tutto un programma che gli uomini hanno di loro iniziativa predisposto per scegliere la morte. Ebbene, vedete, in questo deserto del mondo è lui che soffia, è il soffio del Signore che irrompe. Qui è il vento caldo che viene da est e che brucia tutto. Quando arriva il vento orientale brucia tutto. Mi è capitato qualche volta, qualche giorno, basta pochi giorni e si resta arrostiti. Ebbene, è lui che soffia, vedete, è il soffio del Signore, è lui che viene, le sorgenti inaridiscono, la morte incalza, è stata scelta, è proprio la morte che costituiva l'obiettivo verso cui erano orientate le scelte di uomini come quelli della nostra generazione, come siamo noi, che con tanta disinvoltura hanno rifiutato di nascere. Nel versetto 14 ricordate quella domanda, li strapperò dalla mano degli inferi, li strapperò dalla morte, punto interrogativo, morte, questa è la tua peste, inferi, questo è il vostro sterminio, la compassione è nascosta ai miei occhi, dunque, vedete, la morte, ma è lui che soffia, ed è lui che si fa avanti, questo ancora una volta è il fatto che ricapitola tutto, che è determinante in questa vicenda così terribile. Nella tragica sterilità a cui è condannato il grembo della donna, solo lui si presenta. E lui si presenta, vedete, là dove è operante, straziante, lo spasimo della morte. Ed è lui che rivendica la vita degli uomini. Chi è che può riscattare dalla morte? Dunque,
in questa situazione tragica, che tragica è, tragica rimane, non è che adesso automaticamente gli assiri si ritirano, no, non si ritirano, anzi, ma Osea vede il Signore che avanza, il soffio incandescente della sua presenza che irrompe nel deserto del mondo, ed è lui che rivendica la vita degli uomini. E a questo punto sono lui che affronta la morte. Ma vedete come noi siamo costantemente rimandati dritti dritti verso il centro del Nuovo Testamento, tutta la pienezza della rivelazione, l'evento in cui tutto si compie, l'evento della Pasqua redentiva, dove è proprio il Figlio inviato da Dio nel mondo che si fa carico della morte degli uomini e la rende strumento docile al servizio di una vita vittoriosa. Va sempre là. E qui adesso, dal versetto 2 del capitolo 4, si 14, si aggiunge lo svolgimento della requisitoria come atto di fiducia. Dicevo, la requisitoria ha un suo momento di contestazione che è piuttosto ampio, normalmente le situazioni sono situazioni d'accusa, però nella requisitoria c'è anche già un atto di confidenza, c'è già un invito al aderire a una proposta che supera l'orizzonte immediato all'interno del quale si è consumata una vicenda inquinata, una vicenda corrotta, una storia sbagliata. E già le sezioni all'interno della requisitoria di contestazione che leggevamo puntualmente nei tre momenti che abbiamo individuato, la vicenda di Giacobbe, la vicenda della, come si chiama, il profeta, la vicenda della istituzione monarchica che finisce, che è l'istituzione che si svuota, decrepita, corrotta, la vicenda della nascita mancata, ecco quello di cui vi parlavo. Adesso vedete, e qui dal versetto 2 fino al versetto 9 la requisitoria si sviluppa come un atto di fiducia da parte del Signore. Vedete, è il Signore, lui che rivendica la vita degli uomini, è lui che si fa carico di questo disastro con patetica fedeltà, e lui si avanza su questo terreno così inquinato dove la storia degli uomini produce la morte, ed è lui che si fa avanti con un richiamo che indica come il cammino della conversione sia aperto. È così che la vicenda attuale che sta andando nella direzione che sappiamo, deve essere finalmente ricapitolata nella sua complessità e nella sua definitiva, provocatoria rivelazione. La vicenda attuale è una rivelazione di come Dio è presente e opera, un atto di fiducia. E qui ripetutamente viene usato il verbo shuv nei pochi versetti che abbiamo sotto gli occhi, che vuol dire ritornare, il verbo della conversione, shuv e derivati. E poi ci sono molteplici assonanze con il nome Efraim, lo dicevo già poco fa, dal verbo para o farà germinare, fruttificare. Versetto 2: torna dunque Israele al Signore tuo Dio, perché hai inciampato nella tua iniquità. Ecco, questo è il momento buono per convertirsi. Torna dunque Israele, Shuvah, torna dunque Israele al Signore tuo Dio, e Dio dell'alleanza, perché hai inciampato nella tua iniquità. Vedete, è un invito quanto mai energico, che sembra, dopo tutto quello che abbiamo letto, fuori posto. Ormai è stata registrata in tutte le maniere possibili e immaginabili la mancata risposta a un invito come questo. Ed ecco, questo è il momento. E vedete, già le conseguenze della colpa, la tua iniquità, la tua colpa, le conseguenze della colpa sono state illustrate in maniera inconfondibile. Nessuno può distrarsi, nessuno può immaginare che ci siano delle soluzioni alternative, delle uscite di sicurezza, delle possibilità di intervento da parte di altre variabili. Non c'è niente da immaginare a questo riguardo. Hai incampato nella tua colpa. Ecco, torna. L'invito, ripeto, è quanto mai energico, una volta che già sono state subite le conseguenze della colpa, ed è in atto il capitolo ultimo di questa storia sbagliata, la storia dell'amore tradito. E versetti 3 e 4, allora, preparate le parole da dire, tornate al Signore, di nuovo il verbo sciucchi, tornate al Signore, ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, ti offriremo il frutto delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro il lavoro delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Qui nei versetti 3 e 4, adesso la confessione del colpevole. Vedete, una dichiarazione nel versetto 3, che è anche un atto di affidamento, un atto di consegna. Preparate le parole da dire, tornate al Signore, ditegli, ecco, vedete, in modo tale che il ritorno al Signore qui viene impostato come una presa di coscienza, come una maturazione nella consapevolezza, per cui ecco che si realizza questo ritorno al Signore mediante una dichiarazione che implica un atteggiamento di interiore disponibilità, di interiore obbedienza, quell'atto di confessione di cui si parla altrove, quando il termine confessione traduce il sostantivo todà in ebraico, che in altri momenti viene tradotto con ringraziamento. L'atto del ringraziamento è l'atto di presentarsi, di consegnarsi, nella relazione con il Signore ci si porge a Lui con tutto il carico del vissuto, senza infingimenti, senza mascherature, senza ripiegamenti, senza cercare giustificazioni, ma proprio nell'atto di consegna totale del proprio vissuto, che oltretutto è un vissuto segnato dalle conseguenze di tutte queste deviazioni, tutti questi tradimenti. Preparate le parole da dire, tornate al Signore, ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, ti offriamo il frutto delle nostre labbra. Questa è un'espressione che ritorna anche altrove, già nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Sofonia, e nel Nuovo Testamento, nella lettera agli Ebrei: il frutto delle nostre labbra. Ecco dove le nostre labbra sono lo strumento mediante il quale emerge dal cuore l'atto con cui ci si consegna, con cui si consegna la totalità del proprio vissuto, quell'atto che nel Salmo 50 è definito sacrificio di lode, sacrificio di todà, quella parola a cui accennavo poco fa. Sacrificio di lode è un'espressione che ritorna anche nel linguaggio liturgico della Chiesa, nella preghiera eucaristica. Il sacrificio di lode è quel modo di porgersi, di offrirsi, di consegnarsi, in cui non si ricorre a mediazioni di qualche tipo, non ci si nasconde sotto formulazioni teoriche o propositi astratti, ma è esattamente la concretezza, spesso così misera e dolente, ma la concretezza del proprio vissuto, che viene consegnato, il sacrificio di lode, laddove nel sacrificio ci siamo noi, ci sono io, nell'offerta non c'è qualcosa di mio o qualcosa che qualcun altro mi ha messo a disposizione che posso utilizzare, nell'offerta ci sono proprio io con tutto di me. Ebbene, vedete, ecco, accetta ciò che è bene e noi ti offriremo il frutto, questo è il bene che possiamo offrirti, il frutto delle nostre labbra, il sacrificio di lode. Dunque questa dichiarazione si accompagna con un atto di rinuncia. Assur non ci salverà, vedete, la rinuncia alle soluzioni di tipo diplomatico, alleanze internazionali, come già altre volte il nostro profeta ci ha fatto notare, rifiuto, rinuncia alle soluzioni della politica umana. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro, di fatto è la rinuncia a ogni forma di idolatria, ciò che è prodotto delle mani umane, e quando sono all'opera le mani degli uomini motivati dai loro interessi particolari, ecco che quelle mani che producono idoli a cui viene attribuito un valore sacro sono capaci di compiere le distruzioni più terribili. Ma adesso vedete l'appello è rivolto a colui che ama gratuitamente. Dunque non ci faremo più avanti per ottenere l'alleanza della presenza potente sulla scena del mondo, che sarebbe l'impero assirio o chi mai fosse al suo posto nelle grandi misure della storia umana, così come anche nelle piccole vicende della nostra vita sociale, comunitaria, relazioni interpersonali, la relazione al potente. Non chiameremo più Dio nostro il lavoro delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Vedete, noi ormai facciamo appello a te, perché la tua misericordia è per i deboli e gli squalificati della terra. Ecco, preparate le parole da dire, dunque preparate le parole da dire, non è soltanto la filastrocca da ripetere a memoria, ma motivate nell'animo questo atto di affidamento a lui, che vi consentirà di incontrarlo proprio là dove nella miseria umana, ecco, ancora una volta scoprirete come è la gratuità del suo amore che avanza, che accoglie, che riscatta. E il versetto 5 adesso, vedete, è la cerniera di tutto il messaggio che stiamo ricostruendo in questo poema che chiude la redazione del nostro libro. È la cerniera, il versetto 5, anche il versetto centrale dal punto di vista proprio architettonico della composizione letteraria. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Dunque, vedete, da parte del Signore questa dichiarazione così semplice eppure così decisa, così netta, così autorevole, la guarigione di coloro che si sono allontanati, dove allontanarsi è ancora una forma del verbo shuv, ma è una forma che in questo caso serve a indicare coloro che sono allontanati nel senso della apostasia, la loro infedeltà, coloro che se ne sono andati e sono ritornati non nel senso della conversione, ma che sono ritornati ai loro propositi, alle loro intenzioni, ai loro progetti, alle loro malefatte. Io li guarirò, guarigione. E poi, vedete, lo stesso versetto prosegue: li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è allontanata da loro. E qui di nuovo il verbo shuv, dove la vittoria del suo amore si allarga, vedete, si allontana, nel senso che non è più l'ira che irrompe sulla scena, ma è l'amore che si dispiega come questo abbraccio che si allontana al punto che contiene, che raccoglie anche le frange estreme di una vicenda che si è disfatta, anche i frammenti più infinitesimi che si sono dispersi in quell'esplosione di infedeltà, di apostasia, di dispersione di cui sappiamo. Li amerò di vero cuore, perché la mia ira si è allontanata da loro. E in questo allontanamento è la vittoria del suo amore, l'allontanamento dell'ira, l'allargamento dell'ira è il suo modo di ritornare, e di ritornare nella prospettiva che tentavo di descrivere, e cioè questo suo modo di rivelarsi come capacità di spalancamento che si realizza secondo misure illimitate, misure che sono proprie dell'infinito amore di Dio che noi non conoscevamo. Ma adesso vedete, io li guarirò. E quindi versetti da 6 a 8: sarò come rugiada per Israele. Qui la conversione del popolo viene descritta come la rifioritura della vita, la rugiada per Israele. Esso fiorirà come un giglio, Shoshan, e metterà radici come un albero del Libano, cedri del Libano maestosi. Si spanderanno i suoi germogli, avrà la bellezza dell'ulivo, la fragranza del Libano, profumati, eccetera. Ritorneranno a sedersi non alla mia ombra, ma alla sua ombra. Faranno rivivere il grano, coltiveranno le vigne, famose come il vino del Libano. La sua ombra è l'ombra di quel cedro, di quell'ulivo, di quelle piante che sono state evocate mezzanette prima, in questa rifioritura generale, rifioritura della vita, immagini vegetali che rimandano in maniera inconfondibile, sto per dire, a versetti che leggiamo nel Cantico dei Cantici, la rugiada, il giglio, il Libano, l'ulivo, la vite, il profumo, quello che serve a illustrare la vitalità, la bellezza, l'intensità, la profondità di questo rapporto con l'ambiente che attraverso il profumo riempie l'intimo della nostra condizione umana e ci spalanca su orizzonti sconfinati. Il profumo, tra l'altro, circola in modo tale che non può essere contenuto, afferrato, acchiappato, ridotto, passa, si infiltra, e chiunque odora il profumo non se ne appropria, perché il profumo sfugge a qualunque capacità di cattura. In questo è diverso dal gusto, l'odorato, perché il gusto, quando apprezza il sapore di un cibo, di una bevanda, sta consumando quel cibo e quella bevanda. Il profumo che si compiace del profumo, l'odorato che si compiace del profumo, non consuma un bel niente, non lo possiede. È vero che i sommelier sputano in modo piuttosto disperato il vino che hanno assaporato con tanto gusto.
Vabbè, questo non c'entra adesso.
Dunque, la rifioritura della vita. E siamo al versetto 9, versetto che contiene in quattro righe un dialogo che ha veramente una straordinaria capacità ricapitolativa, più un dialogo di chiusura. Sono quattro righe, ma quattro battute, dove i due interlocutori sono il popolo, Efraim, e il Signore. Qui è veramente sintetizzato un dialogo d'amore che è giunto ormai alla sua attuazione definitiva. Nel versetto 9 da prima leggiamo Efraim, che ha ancora in comune con gli idoli. Notate che nella nota c'è una precisazione che merita tutto rispetto, perché il testo Masoretti, il testo ebraico, non dice cosa ha, ma che cosa ho ancora in comune con chi è Efraim, vedete, che si sta esprimendo in questi termini. Efraim che si fa avanti in maniera titubante, ma anche molto coraggiosa. Efraim che, dopo tutto quello che è successo, con tutta la caterva di conseguenze dolorose che sta sopportando, una storia così, così sconvolta e senza spazi di soluzione a portata di mano, io che cosa ho ancora in comune con gli idoli? Una dichiarazione seria, serena, ma intensa, coerente, coraggiosa di risposta. Io l'esaudisco e vengo su di esso. Questo io adesso è il Signore. Sono io, dice il Signore, che veglio al capezzale dell'ammalato. Sono io che veglio al capezzale della storia umana. Sono io che con insistenza e instancabile continuo a prendermi cura di questa storia sbagliata. Io l'esaudisco, veglio su di esso di nuovo. Io sono come un cipresso sempreverde, Efraim che conferma la sua posizione di interlocutore che non ha più strade alternative per sé. È un cipresso sempreverde, ricordate le immagini tratte dal mondo vegetale nei versetti precedenti, un cipresso sempreverde dopo tutto lo strazio, e attraverso quello strazio, e quando ancora quello strazio si manifesta in tantissimi modi, io sono come un cipresso sempreverde, ecco, grazie a me si trova non frutto, ma il tuo frutto, grazie a me. Qui è di nuovo il Signore, vedete, che assicura fecondità alla vita e alla storia del suo popolo. Un cipresso sempreverde, così si presenta, si porge, si consegna a lui, di fatto ha da porgere come testimonianza del suo vissuto i cocci di una storia devastata come quella che sappiamo. Un cipresso sempreverde, sì, perché grazie a me trovi il tuo frutto, il tuo frutto. Vedete, qui c'è tra l'altro un'assonanza con il nome del popolo attraverso il riferimento alla tribù di Efraim all'inizio del versetto 9, Efraim alla fine del versetto 9, Terecha è il tuo frutto, Efraim, Terecha è il tuo frutto. Ecco, adesso c'è ancora un versetto che fa da epilogo, un epilogo sapienziale, l'opera di un di un redattore, non viene dalla predicazione di Osea, questo versetto 10, è un redattore che ha messo qui, per così dire, la sua firma, ha aggiunto una sua sigla. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi li inciampano. Dunque, il redattore ci avverte: la comprensione di questo libro esige una particolare docilità sapienziale. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda. Vedete, parlare di docilità sapienziale significa parlare di quella pazienza che si sperimenta man mano che si prende sul serio il proprio vissuto, e anche la pesantezza di esso, e anche le contraddizioni di esso, e anche il dramma che esplode dall'interno nel complesso di eventi che strutturano il nostro vissuto, la pazienza del vissuto, ma senza fantasie, senza rifugiare nelle ideologie evanescenti, senza nascondersi dietro manifesti fallaci o del tutto inconcludenti. Pazienza del vissuto. Il nostro redattore ci dà questo consiglio: sarebbe adesso il momento per tornare indietro e cominciare da capo. Vedi che qui per leggere questo libro bisogna fare i conti con la concretezza oggettiva, ma sperimentata, con fatica e con pazienza della propria storia personale, comunitaria, di generazione, di popolo, la storia dell'umanità. E poi dice che, vedete qui, c'è di mezzo, e per questo si tratta di docilità sapienziale, di una obbedienza al mistero che si rivela. Se no, dice, non capirete niente, non capirete niente di questo libro. Obbedienza al mistero che si rivela. E allora sì, le vie del Signore, ecco qui, rette sono le vie del Signore, quelle vie del Signore che si rivelano ai discepoli, coloro che sono impegnati in quel cammino che ha le caratteristiche di una scuola, le vie del Signore per i giusti che camminano in esse, discepoli alla scuola della giustizia, i giusti, scuola della giustizia, se ne parla in tanti modi nel libro dei Salmi, come ben sappiamo. Dunque un apprendistato progressivo, paziente e obbediente insieme, questa rivelazione del mistero, o adesso come ridice il nostro redattore in maniera ancora più precisa, queste vie del Signore si rivelano a coloro che sono in cammino alla scuola della giustizia. Ma vedete, scuola della giustizia, cosa vuol dire? Qui ci sono da considerare tutte quelle urgenze riguardanti un discernimento tra la giustizia e l'iniquità, la strada che si apre, la strada che invece si trasforma in un trabocchetto o in un dirupo o addirittura in un abisso da cui non si può, riesce a risalire. E comunque qui vedete, essere apprendisti alla scuola della giustizia, che poi è la scuola della vita, per il nostro redattore significa introdursi, e non di iniziativa propria, ma per questo la lettura del libro ci viene in soccorso. Siamo attirati, siamo sollecitati, siamo coinvolti, siamo interpellati per entrare nella contemplazione dell'amore vero e gratuito, l'amore di Dio, quell'amore che tradito è vittorioso per la vita del mondo. Ecco, questa è la realtà più strana, più nuova, più originale, più misteriosa che mai. E per leggere questo libro si tratta di acquisire gli strumenti propri del discepolato sapienziale, ma la prospettiva che si delinea dinanzi a noi e si illumina dinanzi a noi sta tutta qui. Ecco come ci viene incontro tutto da contemplare, tutto da sperimentare e da gustare, come il contesto all'interno del quale si svolge la vita nostra e la storia dell'umanità intera. Ci viene incontro l'amore di Dio che, lo ripeto, amore tradito, è vittorioso per la vita del mondo. Ecco, andiamoci qua. Libro di Osea, più o meno, diciamo, venuti a capo. Giovedì prossimo noi ci vediamo ancora. Credo che sia il caso di prendere contatto con un altro dei profeti cosiddetti minori, che sarebbe esattamente il profeta Sofonia. Ne parleremo assolutamente.